Eccoci qua, ci ha cotto il violino.
Eccoci qua, mentre
è arrivato l'ultimo.
Mentre si conclude l'ingresso dei nostri numerosi ospiti, vi diamo il buon pomeriggio. Oggi siamo larghi rispetto ai grandi primati che questa trasmissione, la trasmissione gemella soprattutto, ha fatto registrare.
Hanno portato anche i regali di Natale.
Con allerta al pronto soccorso dei silvestrini per principi di soffocamento multiplo.
Bentrovati da Nicola.
Da Pierpaolo.
Corinna.
Da Silvester.
Questo nuovo appuntamento di Siamo alla Furta.
Sì, oggi è sabato 23 novembre 2019. Sono le ore 15 passate da qualche minuto. Qualche secondo anche, va tutto bene, va tutto bene.
Bentrovati, siamo alla Furta, in onda, in diretta, vabbè, fino ai 20, fino ai 22,
17.
Sì, sì, non siamo ancora a Teleton, no, quindi
fino ai 17.
Ci stiamo attrezzando.
Su www.telefonica.com, scritto con la PH,
sì.
È l'unica radio scritto con la PH, sì. E stranamente siamo dalle 15 alle 17, l'unico programma più seguito.
Sì, esatto, in questa emittente radiofonica, il sabato alle 3 alle 5 siamo i più seguiti.
Ma quello non ho capito perché.
Non lo so, però, abbiamo scoperto, nessuno è più ascoltato di noi, quindi.
E siamo in onda con questo nostro ospite, una cabina telefonica, quindi se volete mettere un gettone per continuare.
Esatto, infatti sono soprattutto i nostalgici che ci finanziano.
Salutiamo Telecom che ci finanzia.
Salutiamo le compagnie telefoniche.
La SIP, mi raccomando.
Wind, Team.
Esatto, salutiamo, insomma.
Presentiamo gli ospiti, sei d'accordo?
Come no, allora, il parterre è molto ricco, come sempre. Io direi di iniziamo dalla nostra sinistra, dando il benvenuto a Clara Osvaldo.
Salve.
Che ci parlerà di una vicenda molto interessante che ruota attorno a un volume autobiografico,
sì,
intitolato Io, me stessa ed Aspi, edito dalla casa editrice Armando e Armando Editore, in quest'anno, se non sbaglio, no?
Sì,
nel
2019,
quindi un libro quasi fresco di rotativa, di stampa.
Grazie per essere venuto,
avremo modo di parlare con te perché abbiamo tempo a sufficienza.
Infatti.
Così come avremo tempo a sufficienza per ascoltare il complesso che Informazioni Ridotta 4
perché
su 6
due hanno dato, esatto, buca perché sono nati in Giappone, no?
No, in Catalessi.
Catalessi sappiamo che, insomma, se non sbaglio, è nell'Africa subsahariana, giusto?
No, esatto. Sono due cani.
Interessante. Sono scappati, quindi sono andati a cercarli. Uno cerca Cata e l'altro cerca Alessi. Quindi
una l'abbiamo trovata.
Ah, ecco perché. Beh, diamo il benvenuto e cerchiamo di mantenere un certo contegno, Nicola, perché sono solo le 3:10. Ai Principi di Galles, che sono Luca. Benvenuto.
Ciao Luca,
buon pomeriggio. Luca suonerà la chitarra, se non sbaglio, sì. Questa è una chitarra, no?
Un
ukulele grande, bene. Mentre abbiamo una chitarra ridotta, cioè una chitarra che entrerebbe in un microonde, appunto.
È un basso piccolo.
Esatto, e abbiamo col basso piccolo Simone, d'accordo.
Sì.
Benvenuto Simone, buon pomeriggio. Poi al violino abbiamo Caterina.
Sì, violino a misura originale.
Bene.
Quattro quarti.
Violino. E poi abbiamo, con uno strumento che ancora non ho identificato, che sarebbe...
Che sarebbe un...
Flauto.
Un flauto. Abbiamo
Cornamusa, ragazzi.
Frate Cornamusa, insieme, tra l'altro. Quindi
esatto,
un interessantissimo innesto. Abbiamo
due bocche.
Esatto. Abbiamo Goffredo. Buon pomeriggio, Goffredo.
Grazie,
benvenuto.
Benvenuti, i Principi di Gaius.
E chiudiamo con un'artista eclettica che è stata pittrice e poetessa, che si sta dedicando anche alla fotografia, cioè Linda Lucidi. Buon pomeriggio,
grazie,
Linda.
Buon pomeriggio.
Che mi ha detto: mi fate domande, quante domande e domande difficili. Ha detto: no, non siamo così cattivi.
Su domandone avrei da ridire,
siamo bravi, dai.
Siamo persone
educate,
umili e anche, insomma, a volte un po' umide, visto il tempo di novembre che non ci dà tregua dalla pioggia purtroppo.
Allora, andiamo dove ci possiamo ascoltare, che la domani è puntata,
sì,
sarà di nuovo disponibile.
Esatto. E allora adesso Corinna ci ricorda il sito al quale ci si può
potete ascoltarci su www.radiofonica.com. Oggi dalle 13 dal 15 al 17 e
oggi
domani,
poi noi anticipiamo, forse
anticipiamo,
cioè, sì.
Diamo i numeri proprio all'8 e invece domani il podcast, la registrazione della nostra diretta sempre su radiofonica.com.
Perfetto, andiamo con la prima canzone che è?
Non te lo dico, è una chicca. Tu
vabbè,
sai
sentiamo,
che io
sentiamo,
però
vai.
Nick, orecchio perché ti interrogo dopo.
Vai. Vediamo anche se i nostri ospiti la sanno.
La prima repubblica non si scorda mai. La prima repubblica, tu cosa ne sai dei quarantenni? pensionati che danzavano sui prati dopo 10 anni volati all'aeronautica, e gli uscieri paraplegici saltavano e i bidelli sordomuti cantavano e per un raffreddore gli davano 4 mesi alle terme di Abano. Le verande condonabili, i castelli medievali ad equo canone, di un concorso per allievo maresciallo, 6.000 posti a Mazara del Vallo, ed i debiti pubblici s'ammucchiavano come conigli, tanto poi eran cazzi dei nostri figli. Ma adesso vogliono tagliarci il Senato, senza capire che ci ammazzano il mercato.
Eh sì, perché?
Senza Senato non c'è più nessun reato. Senza reato lavora l'avvocato, il transessuale disperato mi perde tutto il fatturato e dal suo posto c'è un paese inginocchiato. Ma il presidente è toscano e è un gran burlone, ha detto scherzavo, piuttosto che il Senato mi taglio un coglione. La prima repubblica non si scorda mai, la prima repubblica
la prima repubblica, ragazzi,
ma che bete
si scorda, questa è stata sentita nel film Quo Vado, giusto?
Assolutamente, no, non a caso, perché a gennaio è in arrivo il nuovo film, che con Zalone, Tola mi pare si chiamerà,
sì, esatto.
Post Capodanno,
posto fisso, ricordiamo,
esatto.
Bello,
posto fisso. Bumpy, il posto fisso non si deve lasciare mai,
ma Nick, tu ce l'hai il posto fisso, vero?
Sì, io sì, però adesso
ce n'ha uno senz'altro qui a Radiofonica,
assolutamente, ogni sabato e
ogni lunedì il posto fisso non lo toglie nessuno.
Mi fai, no, dai, Asse, poi iniziamo la puntata. Ha chiesto una, ho fatto una domanda, vuoi fare qual è la canzone dopo, durante la pubblicità, dite, mi raccomando, no, per un vabbè, certo, quei ragazzi che no, è anche un po' che miseria ancora sono ai cieco di posto fisso, quindi insomma sperano che sotto i festi arrivi una buona notizia,
l'anno nuovo,
ma anche prima del, anche
perché
è un diritto di tutti,
fammi dire Forza Taranta, rimane qua perché c'è
sì sì, certo, oggi però oggi nessun aggiornamento,
no, assolutamente,
se per te,
no, oggi sono d'accordo,
vabbè,
io sono
d'accordo, ecco, oggi nessun aggiornamento.
Iniziamo?
E iniziamo senz'altro. Non lo so, con chi vogliamo iniziare?
Chiedete voi, ragazzi.
Ma perché non iniziamo con l'ospite che abbiamo presentato per ultima?
Linda,
no?
infatti
Linda.
Ti ho detto proprio, ecco,
voilà Linda.
Sì, sì.
Oh, Linda, tu sei un'artista, insomma, diciamo a tutto tondo, nel senso che attraversi vari linguaggi espressivi, no?
Sì.
L'iconografia, la parola scritta e anche l'immagine. Che una volta era insomma su pellicola, oggi è digitale, ma comunque è l'immagine fissa. Come ti sei avvicinata all'arte e quali suggestioni ti guidano?
Diciamo che da piccola sono stata sempre una bambina molto timida, quindi il mio modo di esprimermi era questo, disegnando, scrivendo, però non era al massimo esponente, diciamo, ma con la crescita, l'adolescenza, eccetera, più andava avanti e più questa espressione si è manifestata sempre di più. E quindi nasco da autodidatta, da bambina, quindi andando avanti sempre disegnavo sul diario come tutti, però lo facevo quasi continuamente, sia a casa mentre facevo i compiti, sia durante le lezioni, eccetera. E poi ho continuato sempre prendendo l'album da disegno e poi ho cominciato con le tele, che ti dico, potrebbero essere già 20-30 anni. Penso che conto sulle più di 100 opere, molto di più.
Complimenti.
Però vabbè, non è che posso dire, potrebbe essere anche robaccia, insomma. Certo, perché comunque ti devi provare, devi stare lì, esercitare, se non continui e fai sempre esercizio. Questa è comunque un'espressione che se comunque va lasciata, la manualità si abbandona e dopo non c'è più quella continuità, rimane una cosa che è nel passato, insomma, invece bisogna esercitare continuamente. E altra cosa invece che anche questa nasce sempre, che ti dico, in età matura forse, quella di scrivere poesie. Prima scrivevo poche cose, ma perché la mia...
Sempre sul diario? No, scherzo.
Sul diario sì, qualcosina scrivevo sempre. Sa, le storie d'amore, come tutti, insomma, vabbè, le letterine, eccetera, eccetera. Poi, comunque, cioè, in poche parole, la mia manifestazione deve essere un po' istantanea, insomma. Mi devo esprimere al momento, quindi sia nella pittura che nella scrittura, quindi uso il linguaggio della poesia, oppure la pittura sì, ci posso mettere un po' di tempo, ma perché magari finché non sono riuscita a quella soddisfazione mia personale, non ho finito, secondo me. Però anche riesco anche magari, che ne so, con il pastello, con tecniche diverse, a fare qualcosa di più sbrigativo. Comunque, ecco, non deve essere una cosa che va a lungo, è una cosa che deve essere istantanea, in quel momento quell'idea, in quel momento quel bisogno, e così quindi devo esprimerlo. E parlando di poesie, tante volte scrivo anche delle cose un po' autobiografiche, diciamo, ecco, per esempio avevo scelto questa cosa da leggere.
Ah, quindi ci proponi subito?
Sì, subito.
Purtroppo non abbiamo un'interfaccia, per così dire, video, no? Non abbiamo la webcam, altrimenti ci mostreresti qualche tela. Se sono trasportabili, ovviamente, in radio. Non so se fai...
Qualcosa si può anche descrivere, diciamo.
Perfetto.
Sono dipinti a noi quattro.
Esatto, no, magari tu ci descrivi e i radioascoltatori la dipingono e ci mandano le loro versioni di quello che tu descrivi.
Secondo me, no? Anche in un quadro o in un dipinto bisogna comunque, per quanto sia, raffigurare la realtà, ma se non c'è creatività, insomma, l'artista poca espressione dà, insomma. Infatti, se non ha creato qualcosa di suo. Sì. Allora,
come si intitola il testo?
È autobiografico, quindi non a dito.
Ah, quindi i testi autobiografici non devono... Ah, no,
vabbè, scrivo di me stessa.
Bene.
Allora, godo della luce, ma cerco il buio. Mi piace il disordine e il caos che ho in me. Vivo nella mia tempesta che agita e protegge anche gli altri. Tutto muta, anche il mio sorriso. Le mie carte sono in regola. Non ho peli sulla lingua, parlo nero o bianco. Non lavoro con i merletti. Le mie parole sono il poeta degli errori, dei demoni e delle scarse verità. Tra una virgola, un punto e puntini di sospensione. A ciascuno il merito di un sorriso soggetto alle mille pieghe. Pieghe del tempo che hanno visto la croce come l'infinito.
Andre,
però molte suggestioni,
tanti messaggi, no?
Sì, sono messaggi, infatti.
Belle antitesi, bei contrasti. Sicuramente, però, un autoritratto abbastanza. Ecco, quindi, insomma, evitate di contraddire Linda, che non lavora con i merletti, e soprattutto non portate le corredi da aggiustare, perché non vi potrà aiutare. Però vi potrà aiutare, diciamo.
Però qualcosa pure di più. Che ti dico, cioè qualcosa di più piacevole, insomma, qualcosa
di scanzonato.
Sì,
ma guarda, lo
poi dopo,
se non ti
tutto
dispiace,
adesso,
tardi, se non ti dispiace, spariamo la cartuccia, diciamo, del buon umore, d'accordo? Più tardi. a chi passiamo, ragazzi, adesso?
Ai principi di Galles. No, esatto,
ai principi di Galles. Allora, ai principi di Galles.
Chi sono i principi di Galles?
Chi sono? Sono gli eredi al trono della Inghilterra oppure un interessante gruppo folk della nostra regione?
No, o tutti e due?
È un gruppo di stilisti.
È un gruppo di stilisti. Ah, ecco, infatti, è un gruppo di stilisti. Dotati anche di umorismo, come vediamo, insomma, fortunatamente.
Bene. Siamo un gruppo folk, nasciamo nel 2015. In due, poi in tre, poi in quattro, cinque, sei.
E no? Però siete fermi a sei.
Sì, siamo fermi a sei finché Caterina non se ne andrà e poi ne prenderemo due.
Come vuoi andare
via? Eh sì, perché la lotta per la successione al trono è spietata, quindi ne resterà soltanto uno,
che grande Henry.
Le donne valgono doppio, quindi se va via lei se ne prendono altri due uomini.
Sono 4 anni che siete...
Esatto, siamo così, siamo fermi. E niente, sono due componenti, non ci sono oggi perché appunto sono in catalessi.
E uno è mio, che salutiamo, ciao
Emilio. Emilio, e ci manca il nostro speaker radiofonico, che è lui, e l'altro invece è a Castelfidardo perché ha un problema con la fisarmonica.
Okay. Ah, cioè è rimasto, l'ha lasciato in panne lì, stava arrivando, sì, ma sì, sì, ha forato, forato con la fisarmonica, e quindi non può arrivare.
Si è bucato il mantice.
Il solito problema del mantice, la fisarmonica. Che lascia a piedi un sacco di italiani, no?
A gennaio registriamo.
Ok.
Questa è una data certa.
Perfetto.
Vero, confermo.
Sì.
A gennaio registriamo l'album.
Oh. Gennaio del 2020.
Quindi del 2020.
Ci siamo.
Siamo vicini, insomma.
Sì, sì, sì.
E chiaramente il repertorio è vostro, immagino.
Sì, pezzi italiani.
Pezzi italiani.
Si rifanno sempre al folk.
Perché io chiaramente sto sbirciando tra le carte reali e virtuali del gruppo, quindi leggo di personaggi mitologici, se non sbaglio.
Sì, sì, Agile e Trasimeno.
Agile e Trasimeno, quindi questa ninfa del lago, immagino, esatto. D'accordo? Quindi sono testi anche evocativi di un certo passato, che ci farete ascoltare, immagino, in anteprima mondiale su radiofonica.
Prima della registrazione di gennaio.
Prima della registrazione, quindi abbiamo un inedito, d'accordo? Un inedito puro.
Prima della qua musica, che una manica cara facciamo, così finiamo in giro.
Sì,
ci mancherebbe altro.
Vai.
Allora, tocca a me.
Sì, cioè, vai tu, Piero.
Cara Clara, e con questo scioglilingua iniziamo subito. Sì. Cara Clara, però basta, non ne conosco altri scioglilingua.
Basta.
Senti, che tempo fa Stoccolma ultimamente?
È freschino.
Freschino.
Ma qui in Italia.
Perché dovete sapere che Clara è una, diciamo, un'italiana che però risiede all'estero, sì, risiede a Stoccolma. È una perugina di origine, no?
Allora, io sono...
L'ho detto apposta, è vero. È originaria di...
Roma,
esatto. Okay.
Con sangue siciliano nelle vene, e però vivo a Stoccolma da quasi 10 anni.
Ecco, multilingue, diciamo.
Quindi, esatto, il sangue siciliano a Stoccolma, di quanto adattamento ha bisogno, sostanzialmente?
Allora, nel mio caso non tantissimo, perché io in realtà non mi sono mai identificata come italiana, infatti io ho solo aspettato di finire la scuola superiore per trasferirmi. E quello che doveva essere il classico viaggio post maturità in Scandinavia poi è diventato un torno a casa, faccio le valigie e riparto, e poi non sono più tornata, più o meno.
Però ma come mai proprio la Scandinavia come meta del tuo viaggio? Perché poi chiaramente sappiamo che tutto sommato questa esperienza è anche alla base, immagino, del volume di cui oggi, se vuoi, leggeremo alcuni brani, d'accordo? Come mai proprio la Scandinavia come meta? Perché sono identi, ragazzi, diciamo la verità. Cioè, il viaggio della maturità 9 volte su 10, scusami, ma il mio è stato
Palma di Maiorca,
neanche mi ricordo dove, però un attimo.
Ibiza,
magari Ibiza, caro Nicola.
Io sono stato a te.
No, il mio è stato nella Puglia del Nord, adesso nelle coste garganiche, ecco.
Okay, cioè, Luca, tu dove sei stato?
Quando hai conseguito la maturità, il tuo viaggio.
Chi si ricorda?
Caterina si ricorda, tu?
In Puglia.
Ecco, uno va in Puglia, a Ibiza, a Barcellona,
a Marotta
se proprio a
Simone
speech,
dopo, no? Questa volta andiamo qua.
Goffredo, si ricorda dove ha viaggiato dopo maturità?
Esattamente, a Istanbul.
Ecco, in Turchia. Bene, allora abbiamo un precedente interessante alternativo. Invece Linda,
Beati loro magari,
che è un'altra località, insomma, esotica, ma raggiungibile. Il caro Sylvester ricorda il suo viaggio di maturità.
Io purtroppo non ho conseguito la maturità.
Ah, vabbè, il tuo viaggio di maturità, scolastica.
Io ho girato l'Olanda, ho vissuto là per un anno e mezzo.
Dopo la maturità, no, però ho fatto vari viaggi in Nord Italia.
Però, come vedete, nessuno è stato a Stoccolma. Io ho fatto questo giro non solo per guadagnare tempo, così altri 5 minuti di trasmissione sono fatti, timbro, ecco, ma anche per dimostrarvi che la Scandinavia non è una meta prediletta. Com'è mai la Scandinavia, Clara?
Allora, innanzitutto, cioè, non è tanto la Scandinavia quanto la Svezia. Io ho fatto il viaggio in Scandinavia, nel senso che sono andata prima a Stoccolma, poi a Bergen e a Oslo, e poi di ritorno a Stoccolma. E giusto per togliermi lo sfizio del dire vabbè, non mi trasferisco in una città se almeno non ho visto anche le altre capitali scandinave prima. E però quando io sono arrivata a Stoccolmo ho avuto proprio l'impatto,
una folgorazione,
esatto,
colpo di fulmine,
anche perché è stata l'unica città in cui io non mi sono mai persa. Di solito io ho un orientamento abbastanza catastrofale, e a Stoccolmo
c'è gente che fa peggio di te, sono arrivata, non ti preoccupare,
e c'è stato questo momento abbastanza ancestrale quasi, perché io giravo per la città come se ci fossi sempre vissuta.
Era la tua, insomma,
era la mia, esatto.
Catina, tu ti perdi? No.
No,
si perde mai.
Mai.
Io uso Google Maps per andere al lattaio. Quindi, perché non esiste il lattaio, purtroppo. Ecco perché te lo uso e giro per ore e ore.
Dopo questa ideazione andiamo con la musica.
Andiamo con la musica. Quindi, dopo questo giro di presentazioni, Sylvester ci propone stavolta una sorpresa o un classico?
È un classico, ha scelto Luca questo pezzo.
Come si chiama?
Society.
Perché secondo me un po' si rivede, è di Weather, leader dei Pearl Jam,
certo.
Cantante, voce e chitarra, ci torniamo tra poco, ci riascoltiamo.
A dopo.
It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. Think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed.
tutti le funghi ci capiscono.
Eccoci qua.
E sulle note di Society di Eddie Vedder torniamo in studio.
Con i nostri ospiti.
Society fa da gruppo spalla stavolta, diciamo.
Sì, ai Principi
esatto, ai Principi di Galles. Del resto ai Principi di Galles non si può che fare da spalla. Che ci presentano, come dicevamo in anteprima, uno dei pezzi che immagino registreranno a gennaio.
Sì.
Quindi abbiamo una chicca per gli ascoltatori di radiofonico, uno scoop, come direbbe il compianto Aldo Biscardi. Questo pezzo come si chiama? Chi ce lo introduce?
Caterina,
ci introduci questo pezzo?
Dato che l'ho scritta io.
Dai, su. Non essere timida.
E voi che volevate bullarvi dell'opera altrui, eh?
Non essere timida, vai, Cater.
No, l'ha scritta lui, veramente.
Ah, l'ha scritta lui. Introducila tu, giustamente.
Allora, Agile Trasimeno. Partiamo dal presupposto che odio le canzoni d'amore, perché è troppo generalizzato, ma questo già l'avevamo trattato l'argomento in tempi remoti, sempre qui. Però questa qui era una storia, diciamo, che si rifaceva a quella che è la leggenda del mio amato Lago Trasimeno e anche del percussionista che abita lì vicino a me. E quindi abbiamo deciso di mettere per iscritto una canzone con l'aiuto anche di Goffredo sul testo e con le musiche ovviamente di un po' di tutti.
Okay.
Goffredo soprattutto, che ha scritto da solo.
Okay. Quindi è l'arrangiatore, diciamo, Goffredo.
Sì, diciamo di sì. In questo pezzo, poi ogni pezzo ha il suo arrangiamento, il suo arrangiatore.
Cerco di aggiustare sempre un po' gli sbilanciamenti, Leon.
Questo è una dichiarazione pesante indietro.
Cioè, non rompe le scatole.
I principi si scioglieranno alle 17 dopo un regolamento di conti.
No,
però sommario. La canzone è un soggetto d'amore, perché sono chi sono?
Agile Trasimeno. Quindi se mi
che
dio,
tutti conosciamo, no?
Posto.
E ninfa del Lago Trasimeno, Agilla.
Esatto. E quindi la sentiamo.
Tanto lui è morto.
Vabbè,
okay.
Come capita sempre agli eroi,
del resto. Sono del posto.
Quindi non conosce Agile Trasimeno?
No, neanche io, veramente. Comunque,
noi la sentiamo poi.
Allora,
durante
due: okay. Johnny e Clyde.
Okay.
Li trovate passata la Maria? No, scherzo, esatto. Ovviamente. Non li trovate lì, però ecco, sono.
Dopo, durante
le loro parole,
ti racconto una storia.
Agli albori, no? Della mitologia su questo luogo. Prego,
vai.
Un dio si specchiava riflesso nell'acqua e cercava qualcosa, qualcosa che non trovava più in cielo, qualcosa che nel mondo non c'era ormai più. Sapeva di mare, la pelle di sole, quel dio dal volto sognante. Lei si mise a cantare, lo sentì sospirare come fosse di un dio l'utopia. Era lei col suo canto da sirena che scorre in ogni mia vena. Era lei che faceva amare la vita, che bastava uno schiocco di dita per avere cuore in fiamme e lo sguardo sognante. Era lei. Sott'acqua è perduto il respiro nel suono del suo cantare. Si mise a nuotare nel profondo del lago verso il blu dell'abisso e più giù. La luna tracciava la strada d'argento che lo avrebbe riportato al mondo. Ma il canto di sirena nell'aria più piena pensò il re. Vita che basta uno schiocco di vita per avere cuore in
minuti di applausi.
Che bestie comunque.
Bene, bene.
Complimenti.
Complimenti, complimenti, come avete sentito, no? Abbiamo gradito molto l'esibizione dei Principi di Galles, perché l'ovazione è stata
sentita
fantoziana, ma non in senso deteriore, cioè nel senso nobile, in senso nobile. Quindi hai capito, Nicola, da dove mettere, da che punto.
Sì, perché la trovata lo diciamo, non lo diciamo, sono.
Vabbè, rimane fa noi. Siete stati fortunati, diciamo, a capitare con Sylvester.
Perché se io capitavo fosse
avrei messo il pezzo dove direbbe una cagata pazzesca.
È successo due volte. Però siamo ancora qua a raccontarlo, quindi è andata comunque bene. Grande Nicola, perfetto.
Che ne pensi mentre sentivi i canzonai?
Ne penso ogni bene, nel senso che il pezzo mi è piaciuto molto. Scrivere d'amore, come diceva il frontman del gruppo, non è mai facile, perché il rischio di cadere nella banalità e nel trito e ritrito è sempre dietro l'angolo. Come vi è venuta l'ispirazione? Come ti è venuta l'ispirazione per questo pezzo? Conoscevi qualcosa del mito, oppure semplicemente l'idea che ci fosse un'origine mitica per il lago ti ha ispirato?
Allora, diciamo che mi è venuto prima era lei, ok, con altre parole, con altri aggettivi, altre congiunzioni, però poi mi sono detto a cosa lo posso adattare che non rientri nel generico parlare d'amore, nel generico dire cose, il cuore, amore, sole, tutte queste cose qua. E quindi Agile Trasimeno mi è sembrato dove incanalare meglio il testo che avevamo e che avevo in
certo,
testa.
Certo.
Goffredo e Catena tanto confabulavano.
Sì, adesso gli brucio.
Goffredo, vuoi aggiungere qualcosa su questo pezzo?
Però un po' sofrauto, no? Scherzo.
Vuoi aggiungere?
No.
È stato chiaro, Luca.
Si esprime solo con il flauto.
No, 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 qui ci abbiamo lavorato insieme sulla canzone, ancora. Però sì. Ha raggiunto una forma per noi soddisfacente, ancora. Siamo sempre lì a limare, infatti finché non le registreremo abbiamo la fine della canzone.
Finché non le registreremo avremo delle email di Goffredo tutti i giorni, versione 1, versione 2, versione 3, versione 4, versione 5.
Tu sei la parte, diciamo, e lui la parte più severa, quella che tiene...
No, lui è la parte, diciamo, creativa.
Ok.
Cioè a cui puoi dire qualsiasi cosa che riesci a farla. E la parte più severa è sicuramente il fisarmonicista che è... Che è quello che ci inquadra nel.
Che salutiamo, è in pane
nell'animatice della fisarmonica.
Salutiamo.
Che è quello che ci inquadra di più dal punto di vista metrico e strutturale della canzone.
Ah, quindi avete il giusto bilanciamento, infatti, diciamo, tra creatività, rigore.
Esatto.
No? Poi è sempre bello vedere suonare un violino e un flauto, perché sono strumenti che si stavano scoprendo, forse in passato, un pochino si hanno.
No, sicuramente sì, fa sempre piacere, insomma, anche la musica folk permette, no, di trasferire tradizioni, insomma, un po' più datate o comunque più radicate nel passato nella contemporaneità, sicuramente.
Sì, vorrei...
Ma è il classico pezzo che io ascolto, spero che i carabinieri non mi stiano ascoltando, quando sono in moto con la cuffietta sotto al casco.
Carabinieri non ha ascoltato, non ha detto
pezzo,
niente,
il pezzo folk.
Noi non lo conosciamo.
Ragazzi, guidate sicuro, fate come Sylvester,
non fate le mie boiate, perché non conviene. Però sì, è uno di quei classici pezzi che io ascolto quando sono in viaggio, mi perdo, no? Come mi piacerebbe perdermi in moto nelle cosiddette highways americane. Io sono del Trasimeno, quando giro il lago in moto ascolto ovviamente questi pezzi qui, perché ispirano parecchio, proprio sono stupendi a prescindere da ascoltare.
Fai un viaggio nel viaggio.
Un viaggio nel viaggio, esatto.
Non è mai. Poi torneremo con voi, sì. Però passiamo un attimo al camera.
Perché... A te piace il folk, scusate.
Vai, chitarra, vai, infatti.
Ti piace il folk?
Scherzi.
A Stoccolma ascolti il folk?
Sì.
Se volete andiamo un attimo dentro
perché si attacco, poi andiamo vedente fuori, perché io ho fatto tutto un viaggio in Irlanda, in Scozia, in Galles, infatti ho detto stai zitta, perché sennò
dove appunto ha conosciuto
più.
Loro oggi è lì che ha incontrato gli ospiti di questa puntata.
Ma ridendo e scherzando, in Scandinavia, in Irlanda, come diceva anche Clara, hanno il folk, ma hanno un folk fatto veramente bene, hanno gruppi. Io metterò un pezzo ragazzo però, più tardi, però è particolare.
Posso consigliare una cosa?
Certo.
Sì, sì.
Vabbè, non è, cioè, è folk scandinavo, per cui con le canzoni tipo runiche.
Sì, esatto, esattamente.
Poi potevo anche andare oggi, perché
fanno tutto loro. La prima trasmissione autogestiva della storia di radiofonica, e siamo alla frutta. Noi siamo alla frutta, e quindi lo spazio è per voi.
Sentiamo questa canzone e poi...
Il suggerimento di Clara.
Scusa, ho chiamato, non ci fa caso. Che sentiamo?
I Corpi Clani, okay. Folk scandinavo in abito metal. La canzone
finlandese.
Bravo. La canzone si chiama Vodka.
Vodka.
Eccoci qua, ancora indietro web FN17 su www.radiofonia.com.
Testo profondo, come ci diceva Luca.
Luca ha un significato preciso.
Sì.
Cioè, qua è significato?
Vodka. Ti sei quasi ubriaco e ti senti invincibile. Infatti. Quello su quel testo.
Grande. Allora, andiamo con Kaya, no? Partiamo da una cosa importante che prima mi hai detto durante la musica. Definire mai autismo, perché sì, per molti autismo, e io anche a te ho fatto, io sbaglio, lo riconosco, per sbaglio la chiamata malattia, non è una malattia, giusto? Come definirsi autismo?
L'autismo è definito come una variazione cognitiva, e per cui è una ci si nasce con l'autismo, e tanto è vero, adesso ci stanno, soprattutto su a Stoccolma, si stanno creando dei poli per cui su quale tipo di lessico utilizzare, per cui è meglio dire che si ha l'autismo o che si è autistici.
Ah, ok.
Io di solito dico che sono autistica, perché comunque è una parte intrinseca di me, non è una cosa che ho ricevuto più tardi nella mia vita. E, dunque, diciamo, qui... io ho ricevuto la mia diagnosi quando avevo 25 anni, per cui ho ricevuto una diagnosi molto tardiva, seguita da una serie di diagnosi sbagliate, per cui che mi hanno portato veramente negli inferi più profondi, e dalla quale però per fortuna sono riuscita a risalire. E ho ricevuto appunto questa diagnosi su a Stoccolma, e quindi diciamo che io sono, diciamo, tutta l'esperienza che ho su che cos'è l'autismo, come ci si approccia, anche come la società vede l'autismo in Svezia, pensavo fosse molto, cioè che fosse quella l'idea dell'autismo. Okay. Poi io ho frequentato una scuola l'anno scorso per diventare informatrice sull'autismo, per cui adesso il mio lavoro è andare in giro e parlare dell'autismo dal punto di vista di una persona che ci vive da 29 anni, quindi ho un'esperienza quasi trentennale dell'argomento, e mi sono resa conto che in realtà moltissimi su a Stoccolma mi chiedevano ma in Italia com'è la situazione? E io non avevo la più pallida idea di che cosa fosse, cioè, ed è il motivo per cui in realtà io adesso sono scesa dalla Svezia. Io non mi sento più nelle cuffie, non so che è successo.
Io sono
ok, va bene, allora è solo la mia cuffia. Non
aspetta, anche la vostra? Ah, vabbè, quindi ci stanno sabotando. Ma andremo avanti lo stesso.
E quindi sono venuta giù in Italia per fare una ricerca sul campo, per cercare di capire l'autismo, come è visto in Italia e come viene. E come viene gestito anche. Mm-hmm. E non so, io sono un po' distratta da questa cosa.
Dopo fuori onda assistiamo.
Esatto.
Okay. E niente, quindi mi sono resa conto che qua in Italia c'è un'idea completamente diversa. Non solo diversa, ma appunto in maniera generale c'è molto ancora l'idea, appunto un po' il pregiudizio del fatto che l'autismo sia una malattia e che quindi sia qualcosa che debba essere curata, invece che semplicemente, come visto in Svezia, ci sono delle strategie che si possono applicare affinché le persone autistiche possano essere incluse nella società, nel lavoro, nell'università, anche per farsi una famiglia.
La società in generale. Esatto.
Mentre invece appunto qua in Italia cominciano a esserci diciamo gruppi anche di genitori che lavorano per promuovere questa nuova idea, ma è ancora molto dire indietro in realtà un po' mi dispiace, perché poi sembra sempre che in Italia siamo sempre
paura
indietro,
forse, ma è paura.
Però
esiste insomma una sorta di pregiudizio probabilmente.
Sì, se c'è il pregiudizio, e quindi anche soprattutto quello che vivo io, essendo io una donna, c'è ancora il pregiudizio che l'autismo sia una malattia esclusivamente per gli uomini. E non una variazione cognitiva che
può interessare chiunque,
50-50 di persone.
Certo.
Esatto.
Allora, cara Clara, prima di andare col prossimo break musicale, continuiamo questo sui lingua, come ha detto Pierpaolo prima. E io mi ricordo anni fa, quando l'autismo era sconosciuto praticamente in Italia, 90% della popolazione, una delle prime parole sull'autismo che si dissero in TV è stato: sono persone capaci di recitarti la Bibbia a memoria, ma che hanno difficoltà ad allacciarsi le scarpe.
Sì.
Quanto è vero questa cosa?
Allora, è vero sicuramente per alcune persone, e sicuramente io ti posso recitare a memoria tutti i film della Disney dal 93 fino al 98.
Fai la prossima volta di torniniani, lo facciamo.
Lo facciamo, guarda, a me mi inviti a nozze.
Promesso.
Però le scarpe coi lacci, devo dire.
Sì, ma le scarpe coi lacci è una, in realtà è una cosa rara, perché io in realtà porto ancora le scarpe con lo stretch.
Con lo stretch, sì.
Nonostante, dato che approfitto di avere i piedi piccoli, mi compro le scarpe da bambino, quindi ci sono. E questa è una delle strategie che si possono utilizzare, nel senso che una delle diciamo quello che io definisco il modello svedese di approccio all'autismo è il diciamo far venire fuori le cose positive invece che dover per forza lavorare su quelle negative.
Sì.
Per cui, per esempio, a scuola io sono sempre andata malissimo con la matematica, e se invece di, come dire, continuare a, però tu la matematica devi impararla, siccome non mi entrava in testa, mi fossi concentrata sulla filosofia, che invece mi veniva benissimo già in prima media, probabilmente avrei già il premio Nobel adesso, però quello...
Vabbè, però, per quello sei in tempo, anche perché se te lo danno fai subito a ritirarlo, insomma, perché si assegna a Stoccolma, quindi non a caso ha scelto la Svezia, capite? Ha un piano la ragazza in testa, ha un piano e lo realizzerà.
E chi non lo sa che gli autisti ci vogliono conquistare il mondo.
Poi diciamo, chi è che non va bene la matematica qua dentro? Nessuno, penso.
Io.
No, Luca, tu sì, tu sì. Tu anche.
Io pure, quindi
Tutti.
Nicola, sei l'unico. Infatti.
Io in matematica, come andavo? Di solito in autobus. Prendevo la mattina, no, comunque andavo bene.
Io ero l'unico capone che andava a matematica.
Ma nemmeno io, eppure soffitta fa musicista, anch'io che è tutta matematica. Ragazzi, confermeranno, è tutto un contare. Poi.
Infatti, no. No, però mette accento sulle parti positive, no? E non le sue parti negative, no? Quindi la differenza fa. Un modello svedese più italiano, no? E poi forse meno paura, dico anche, giusto? Dimmi se sbaglio.
Ma sul fatto della paura, sinceramente, non saprei. Sicuramente c'è una... Si può parlare di paura quando si parla di diversità in generale. Okay. La neurodiversità è un tipo di diversità. Okay. E quindi, diciamo, tutto quello che è fuori dalla statistica, poi, di fatto, cioè si dice i normali, no? Quelli che in realtà, da un punto di vista autistico, noi chiamiamo neurotipici. E è tutta una questione di statistica, per cui anche, non so, l'altezza può essere, se uno è troppo basso oppure troppo alto, sei diverso, però è una questione di statistica, ecco.
Ok, allora andiamo con sì, proprio un brano scelto da Clara, stile
Clara,
come
Corti
Clan, presenterei.
No, beh, Dio, per presentarlo sinceramente non saprei. Allora, si chiama Helvegan dei Vardruna ed è una canzone di un gruppo, non so se chiamarlo folk, perché non vorrei dire una boiata, però è una vecchia canzone con un testo in, diciamo, antico scandinavo, e che parla della, in realtà, dell'ascesa all'inferno dopo le... diciamo, nella mitologia scandinava, o andavi dopo morto, se eri un combattente, andavi nel Valhalla, oppure andavi nel Helvegan, e quindi questa è l'ascesa.
Ok, noi ce l'ascoltiamo, allora, tra un altro po'.
Smell of an awesome.
eccoci qua ragazzi, ancora in diretta Web Radio Fonia.
Esatto, erano i Vard Luna con esatto.
Helvegan.
No, per carità, abbiamo qua una fine dicitrice, visto che tu parlerai lo svedese, immagino,
sì,
ormai fluentemente. Quindi
ciao, come si dice in svedese?
Hey.
Ciao, hey, ok.
Proprio ciao, in realtà ciao e mamma sono le cose. Mamma si dice mamma, per
cui... Papà invece?
Papà.
Per cui tu puoi salutare in svedese al televisore se stai in Svezia, no?
Hey mamma!
Esatto, lì fino a lì ci arriviamo. Poi quando si tratta di imbastire una conversazione avremmo qualche difficoltà.
La prossima volta.
Prossima puntata, anch'io parlo svedese, inseriremo un corso interattivo qui a Radiofonica solo per voi. Bene, a questo punto passiamo alla nostra poetessa Linda, che ci aveva promesso un altro testo, stavolta più leggero, avevi detto.
E dopo una domanda a pezzi.
Oh no, hai cambiato idea nel frattempo?
No, è sempre quello che avevo pensato. È un po' anche, vogliamo dire, un po' sexy.
Ma oddio.
C'è.
Vabbè, però è sabato.
Ti avviso, metto le mani avanti, poi lo tiri tu a bada lui. No.
Non sono così pericoloso.
No, è tutto su un
piccante retroscena qui a Radiofonica. Tra qualche minuto.
Rimane sul limite.
Sì, sì.
Allora, pudore e femminilità. Non è un vezzo il mio, ma risalto alla femminilità. Lo so, eludo e mi nascondo dietro quella fragilità e quel desiderio. Non sono una bambina, ma ancora apro quel cassetto, custode di quel sogno. Adoro le trasparenze, il pizzo delle nonne, il candore del lino e del bianco cotone. Tutto con cura riposto ad aspettare quell'anima cordiale che con la stessa cura delle nonne penetra e accarezza quella femminilità.
Molto grande. Bella, molto sensuale.
Però, a buon intenditore,
poche parole
sì, e biancheria di lunga, soprattutto perché...
Buon intenditore, poche parole. Bene, ti vuoi chiedere in pittrice, poetessa e fotografa, no?
Sì, sì.
Qual è la passione più difficile da esercitare fra queste tre?
Cioè, diciamo, è difficile...
Tutte te.
Cioè, viene tutto spontaneo.
Ok.
Cioè, per quanto riguarda la mia versione, insomma, a me mi rimane spontaneo, un istinto. Io quel momento riesco e mi rimane facile e fluido, nel senso sia dipingere, se poi... cioè, in quel momento mi piace fare una determinata cosa, la faccio. Il difficile è, se vogliamo entrare, ti dico, in... nel settore commerciale, vabbè, ma
no,
non ci pensiamo per me. e quindi per me rimane tutto semplice, ecco.
Okay.
Dopo, se ci mettiamo a interagire con galleristi, con editori, con
diventa un po' più complicato.
Campo a parte.
Vabbè, il rapporto dell'artista col pubblico è una questione annosissima.
Adesso ci aiuta un po', ci aiuta
internet, la rete, senz'altro. Potete arrivare a destinatari,
sì,
che diversamente sarebbero stati difficili da raggiungere.
Sì, direttamente anche con questi strumenti. Ecco.
No, mi interessava quanto dici a proposito dell'urgenza che avevi di mettere su tela o su foglio o su carta o su tastiera.
Sì, mi succede che ho quel bisogno e quella necessità, e cioè io voglio fare quella cosa, e poi succede anche che in quel momento non hai tempo, e hai visto come quelle voglie che se rimangono, però si protraggono, ma a un certo punto, e allora trovi il momento e poi inizi, anche se, cioè, non ho sinceramente un mio studio personale ancora, ecco, mi devo un po' attrezzare. Quindi sposto, cioè ho la casa che meglio non c'entra nessuno, perché devo alzare il medico tra compro in continuazione tipi di colori, cioè sperimento in continuazione.
I tuoi amici sono consci di questo, no?
Quindi,
che
come?
I tuoi amici sanno che compri sempre colori, che...
Sì, io le mie spese prima in assoluto.
Se volete regalare qualcosa a Linda, sapete dove andare.
Per Natale sapete
cosa fare.
Poi voi
sapete cosa fare.
Perché pensavo, dicevi, quando mi viene in mente una cosa la devo subito oggettivare in qualche modo, no? Allora, tu l'hai chiamato bisogno, di fatto si potrebbe chiamare anche ispirazione, tutto sommato,
certo,
no? Volevo sapere se senti questo contatto, no? ecco, questa parte di te come un dono o come anche una condanna, nel senso che sembra quasi a volte qualcosa di indipendente da te. È come se fosse una parte di te che va, no, va autonomamente, a un certo punto decide di esprimersi e va ascoltata, perché altrimenti se ne va.
È come quando leggevo questa mia, queste mie righe, insomma, questo scritto autobiografico, diciamo, dentro di me c'è una continua lotta, è un combattimento continuo. Il mio è un dono, ma nello stesso tempo sono sempre una continua ricerca interiore e anche esteriore, nel senso mi devo trovare adattare, mi devo trovare bene con chi mi sta vicino e con l'ambiente. Quindi anche il modo, cioè per come ti devi adattare, diventa comunque un modo di scoperta. Cioè una scoperta che comunque è una continua ricerca, una ricerca sia per me che mi trovo nel creato, diciamo, e quindi scopro sempre di più, e sia nel mio interiore e capire. Però va bene, tante volte mi fermo perché altrimenti diventa, t'ho detto, cioè
totalizzante.
Poi potresti star male a forza di quest'anima che
lavora, insomma,
certo, che combatte.
Sì, perché però mi dicono è l'anima del poeta.
Sì, è l'irrequietezza, esatto.
E quindi mi devo,
l'anima dell'artista.
Sì. Ma a te che, diciamo, che ti utilizzi quando dipingi? Cioè l'olio, la tempera?
Allora, sì, l'olio è la tecnica che più mi rappresenta, cioè più che comunque, perché comunque rimane fluida, riesco a dare la rimuovo in continuazione, nel senso poi l'olio, la lucentezza, cioè quando alla fine mi dà delle, cioè comunque a me mi deve soddisfare alla fine, no, il mio dipinto,
certo, sì.
Se no, cioè, se poi alla fine rimane lì e lo abbandono un po', è come tutti gli artisti, sì, certo. E quindi l'olio riesce più a darmi questa soddisfazione. L'acrilico anche, però l'acrilico lo uso più che altro nei momenti in cui, che ti dico, estemporanee, cose che, cioè l'estate si asciuga prima e l'inverno un po' meno. L'acrilico tante volte, cioè anche bisogna saperci un pochettino fare, perché purtroppo l'acrilico ha delle sue componenti, caratteristiche, che devi comunque essere molto veloce nelle pennellate per dare, e quindi sì, nelle estemporanee alla fine uso quello. Però l'olio, sinceramente, i dipinti miei migliori io li definisco quelli a olio.
E che tecnica
usi? Secondo me hanno più valore, la tecnica è a strati, sì. Inizio con lo strato più secco, poi mano a mano quello olio, comunque utilizzo olio di lino. Prima un po' di trementina, vabbè, si usa il fondo, non so se poi conoscete la pittura a olio, il fondo.
No, stiamo imparando adesso, un corso accelerato di pittura a olio che io non metterò in pratica perché non so disegnare.
Musica, per esempio, per me è un campo rimasto un pochettino indietro dal flauto,
flauto dolce in do.
Ma io, come anche io da flauto e terza media, andavo anche mai, quindi ho fatto musica.
Il discorso,
quindi,
dell'autismo è stato molto interessante, abbiamo saputo qualcosa di più, ma comunque via.
E non è finita ancora,
infatti, l'autista è ancora dei settori, cioè, più sviluppati, e, diciamo, dal livello cognitivo, non lo so, capisco che, so che comunque sono quelli che, come dicevamo, che si imparano a memoria. Io per esempio con la memoria più vado avanti e più vedo che invece,
beh, diciamo, ci stanno diversi
tipologie,
no, beh, più che tipologie, diversi, diciamo, livelli
di funzionamento.
Esatto, sì. Che però non, diciamo, è la parte più complicata per le persone che non ci sono vicino, certo. da capire, perché non è che diciamo avere un basso funzionamento significa per forza non essere intelligenti o non avere un'intelligenza emotiva. Diciamo, io che, appunto, vedendomi uno mi dice, beh, vabbè, ma tu sei più o meno normale, dalle volte
si direbbe alto funzionamento.
Alto funzionamento. Esatto. In realtà io detesto chiamarmi ad alto funzionamento, perché dipende, diciamo, la particolarità dell'autismo dipende dalle capacità che sono molto dipendenti dall'ambiente in cui si è, per cui anch'io in un momento magari di più sensibilità, magari non ho dormito, non ho mangiato, è un periodo molto di stress, ho quelli che si chiamano attacchi di mutismo selettivo, per cui io perdo completamente la capacità di parlare e nei momenti peggiori perdo anche la capacità di muovermi, per cui per esempio il mio ragazzo mi deve portare in bagno oppure aiutarmi a bere. Per cui
bisogna entrare comunque in queste
sì, cioè veramente stato. L'autismo è una di quelle realtà in cui veramente non si può semplicemente vedere una persona e dargli la diagnosi così, perché
e poi non si prevede neanche, ti voglio
un
dire
sacco di altre cose,
ecco quello adesso che mi sta dicendo,
no, questo non lo sapevo, per esempio
no, infatti anche io
quindi giusto, no? Dai anche informazioni, no?
Sì, beh, perché è proprio una statica.
Infatti.
E soprattutto è una cosa che può cambiare a seconda delle stagioni, può cambiare a seconda del se è nell'infanzia, nell'adolescenza non ne parliamo perché è l'apocalisse più totale, nell'anzianità adesso ancora praticamente non esistono ricerche sull'autismo e l'anzianità. Probabilmente quando io diventerò anziana avranno cominciato
certo,
a fare
perché, delle... certo, perché l'identificazione esatto, diciamo di questa variazione cognitiva in realtà è relativamente recente e di conseguenza
sì,
no?
Sì, sì, esatto.
Casi appunto senili sono ancora non sono ancora oggetto di studio
esatto
non sono ancora oggetto di studio.
Andiamo con la musica?
Andiamo, yes. Andiamo con la musica,
poi quando torniamo i principi
esatto. Andiamo con la musica con la M minuscola sì, poi quando torniamo la musica con la M minuscola va bene
mio
Dio che piaggeria va bene. Comunque abbiamo adesso un pezzo di Bach se non sbaglio
non proprio. Allora, una delle cose più belle della musica country, musica folk, è che ci sono pezzi famosi che si perdono nella storia, non si ricorda chi sia stato l'artista originale a comporre. Questo viene dagli Stati Uniti, si chiama House of Rising Sun e questa è la versione dei White Buffalo per la serie TV chiamata Sons of Anarchy.
Vado? Tutto, no?
Io ci sono, come sempre.
Pier c'è, non vi ho mai deluso, fidati.
No, House of Rising Sun ci arriva, Rising Sun ci arriva.
Ok.
Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor girl and me. Oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. The handsome rider led me astray. Sister, never do what I've done to shun the house in charming town they call the rising sun. Machine.
Eccoci, eccoci qua. Qua in studio era The House of the Rising Sun, la nella versione dei The White Buffalo.
Eccoci ancora in diretta radiofonica. Prendiamo Indaco Faro che stavano
con Fabulano.
I due chiacchieroni del gruppo che sono Caterina e Goffredo.
Ma chi è che chiacchiera più all'interno del gruppo?
Emilio.
Che non a caso non è stato invitato, vedete, non è nulla a caso qui. Ah, ecco, sì, mi dispiace Emilio, purtroppo non puoi venire, non c'è posto.
Non venire adesso che non c'è posto.
Esatto. Adesso i Principi di Galles ci fanno ascoltare un altro pezzo che chiaramente finirà anch'esso nel vostro album d'esordio. Tra l'altro, come si intitolerà? Possiamo avere un'anticipazione sul titolo? Non ancora. Allora no.
Parlerà di storie di uomini, di mondi e di eroi.
Ok, questo non è il titolo perché altrimenti servirebbe insomma un long play troppo grande.
Esatto.
Però c'è la sua indicazione.
Però bene, bene. Allora, il brano che ci andate a eseguire adesso si intitola
Irish Pub.
Scritto da
le parole io e la musica completamente Goffredo. In questo caso mi ha mandato questo pezzo, questo riff musicale che è una polka irlandese. Io ero in palestra. Andiamo in palestra, dico che vuole questo scocciatore anche
quindi, mentre vado a sentire la polca.
Sì, e ho deciso di descrivere un po' quello che è il nostro gruppo, perché qui ci sono tutti i componenti del gruppo descritti nel mentre suonano, o in quello che fanno durante la presenza nel locale, nell'Irish Pub, appunto.
Ok, allora sentiamo.
E allora, con vai. Irish Pub, i Principi di Galles.
Mai.
Grazie.
casa gli applausi, non 92 minuti, un po' meno, 9 secondi, ma sempre sentiti. Sempre,
che
anche
che energia, è vero?
Sì, ma questo pub di cui parlate.
Sì, è lo Shamrock di Perugia.
Ho capito. E questa ragazza chiede Galway Girl, che effetto vi fa? Vi fa un po' arrabbiare? Basta, decidano.
Sì, beh, dopo 2 ore che suoni, che ti chiedono il bis, poi su una canzone un pochino leggermente più scarica delle altre.
Ho capito.
È come
capito.
Che ti chiede come bis alleluia.
E quella della messa, per intenderci, esatto. Non quella di Jeff Buckley, quella della messa. Avete capito?
Però
lui
quel concerto di tutti.
Sì.
Giustamente. Alla prima dice no, poi la seconda va bene.
Ma perché tanto perché è il piacere di suonare di
perché
cantare.
Lui è un tenerone fondamentalmente, esatto. Mi stavi dicendo, ho capito.
Va bene, bene.
Cioè, mi sembra giusto. Mi sembra
come
giusto.
Dicono a Roma, me coioni, ragazzi. Siete stati stupendi.
Se lo dice Sylvester,
lo dico io. Anche di me cavolo, è stato molto più
vabbè,
chiaro.
Siamo a Web Radio, dai, rende meglio l'idea.
No, assolutamente. Esatto.
Volevo chiedervi, ragazzi: di solito si dice che nella musica esistono due metodi di comporre per una band: metodo Beatles, dove uno porta l'idea, gli altri stanno zitti ed eseguono, oppure metodo Rolling Stones, dove ognuno mette il suo. Il metodo del principe di Galles, quale?
Attenti a... metodo Pooh.
Cioè?
No, il metodo è che alla fine io cerco di scrivere i testi, tranne per alcune canzoni che ha scritto anche Emilio, ha scritto Goffredo, e il giro di accordi è lì, ci incontriamo quasi sempre al 95%, io e Goffredo prima, così che lo stresso, lui lavora bene tutta la sera, tutta la notte, manda le sue versioni, 45 versioni per pezzo.
Fanno, dimmi, dimmi che si confermi o meno,
Abbastanza. La Caterina è disperata.
Fanno, Caterina.
Arrivano mail, 30 secondi.
35 versioni.
E poi, ecco, da lì nasce il pezzo. Poi andiamo in sala prove, Roberto conta le battute, perché non le guarda prima, ma le guarda sempre dopo. E gli altri poi mettono la ritmica, il basso, eccetera. Quindi non so come definirlo.
Però Simone salta il mio, abbiamo capito. Insomma, no?
Simone salta il mio.
Poi lui è il chiacchierone del gruppo. Si sbilancia sempre.
Soprattutto quando bevo.
Come suonare questo strumento che hai? Ricordiamo che si chiama?
Questo è un ukulele basso. È nuovo, lo compravo 15 giorni fa ancora. È la prima volta che porto.
Sta facendo il rotaggio.
Sì. Ah, queste delle corde particolari, no?
Sono poliuretanico, adesso voglio provare, cioè ho ordinato anche quelle in metallo, voglio provare come
simpatico.
Come suono risulta un mix tra contrabbasso e basso.
Perfetto. Beh, quindi siamo al tutorial.
Ma io chiedo, questo album che uscirà, vediamo come uscirà adesso, prossimo anno.
Sì, continua con Freddo, adesso
sì,
lo mandiamo.
Infatti, Freddo,
abbiamo
girato sull'angolino.
Già la prossima discussione.
Sono sempre attento.
Di là.
Assolutamente.
Abbiamo avuto anche 20 ospiti, non volavo una mosca, non capisco perché oggi.
Guarda,
Freddo, fai per 20, no, scherzo.
Goffredo, di là ci sono le band che stanno suonando, se vuoi vai, dai indicative, suggerisci.
No, dicevo, avete pensato a quanti danni nel nuovo album, il numero di brani, c'è già.
Abbiamo circa 9 brani.
Ok,
bene.
Forse 10, dai.
Forse 10.
Arriviamo a 10. Famolo sto sforzo. Stressiamo sto poro.
Non è facile scrivere 10 canzoni oggi.
Mandaci altri
10
mail.
Cioè, che cosa puoi dire di nuovo? Che cosa puoi dire, capito? Allora, sì, poi sulla parte dell'amore è impossibile scrivere una canzone d'amore oggi.
Guardate, avete ragione, però io penso che in generale non ci si debba tanto preoccupare dell'originalità, perché effettivamente è da un pezzo che tutto è stato detto, in realtà, quindi se ci fermiamo all'idea per la quale, come dite voi, è difficile essere puramente originale, allora si chiude tutto. Io penso che, insomma, continuare sia comunque un bello stimolo a anche a rivisitare cose già dette. Insomma, la maggior parte delle volte riscoprite cose già dette.
Però
anche
le problematiche ci sono di nuove da riscrivere. Sì. Vuoi o non vuoi, dillo con parole tue, dillo con La pizzica del morto, che è un pezzo che abbiamo scritto.
Ma certo, lo fate,
che abbiamo scritto. E parla in realtà non di un morto reale, ma di ciò che è morto oggi nel mondo, che è la coscienza, che sembra morta, invece si sente che qualcuno la carezza per risvegliarla.
Sì.
E questo è un problema che non è stato detto, non è stato scritto, che pochi hanno trattato. L'amore invece è un surplus di cose. Ne ho trovata una d'amore che mi piace,
Però.
Piccola stella di ultimo.
Però
andiamo, vediamo, dai.
Sono, cioè, scado nel banale perché è abbastanza semplice come canzone, ma è veramente bella.
Lo promettiamo. andiamo con la canzone e poi Cacio fa legge, ci deve far sentire
un pezzo del suo libro, esattamente
del suo libro,
cioè, sì. Perché sentiamo?
Noi sentiamo i Flogging Mollies, che sono molto simili, ecco, infatti a ragazzi hanno timbro simile, sono irlandesi. Devil's Dance Floor, la danza da ballo, la sala da ballo del diavolo.
Poi siamo tutti in Irlanda,
come? Tutti in Irlanda, certo, certo, vai, no, tutti in Irlanda.
Me. Color of her eyes were the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. We're all just dancers on the devil's dance floor. We'll swing a little more, and there we go. Swing a little more next to me. Swing a little more, and there we go. Swing a little more on the devil's dance floor. Pressed against her face, I could feel her insecurity. Might have been a drunk and a fighter was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. When she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now.
Eccoci qua, ragazzi, dopo aver sentito
i Flogging Mollies, Devil's Dance Floor.
Grande. Allora, prima di fare sentire, di sentire in diretta, prima di Guys, yes. Caro, avrei un pezzetto di Swivel, una parte, giusto?
Sì, sì, sì. Diciamo che introduciamo un argomento nuovo. Perché spessissimo uno degli stereotipi che si sentono a riguardo dell'autismo è che le persone autistiche non sono emotive, quindi non provano sentimenti e quindi praticamente è impossibile amare una persona autistica perché non ti darà mai niente indietro. E quindi sull'amore e sul senso d'appartenenza io leggo adesso dei piccoli estratti. Il primo, che è una data sconosciuta, okay. Quindi proprio è un estratto di un diario che ho scritto. La vita. La vita è come l'incertezza dello scrittore davanti ad una pagina bianca. Dopo le prime pagine ti senti forte come un leone, Ercole alla fine delle sette fatiche. Ma le pagine bianche non smettono mai di arrivare. Il punto arriverà solo alla nostra morte, che non sarà altro che l'inizio di un nuovo viaggio verso l'ignoto. Secondo me, ognuno di noi dovrebbe avere il diritto ed il dovere di scrivere la propria storia, di scrivere il libro. l'unica vera opera importante per l'umanità, quella che racconta le nostre gesta. Il mio racconto finora è stato emozionante ed intenso, fantasioso e divertente, un'opera di politica e di attualità, un dramma che parla di voglia di libertà, di bisogno di dipendenza, ma è soprattutto un'avventura alla ricerca dell'amore con la maiuscola. Poi continuo da un estratto del 25 febbraio 2012. L'amore è proprio strano. Un momento sei arrabbiata, lo stai per abbandonare e un attimo dopo lui ti dice che ti ama e tu diventi docile come un agnellino. Ma che cos'è l'amore? Una volta scrissi un tema al riguardo quando ero alle medie. Che cos'è l'amore? Ognuno di noi lo descrive secondo i propri pensieri, non ha una definizione scientifica. Per me l'amore è l'insieme di sensazioni che ti scatena alla persona che ami, la persona che ti fa desiderare quello che mai avresti pensato di desiderare. Capisci quando è amore, quando ti svegli la notte e vorresti averlo accanto, quando lo vedi partire su un treno e capisci che la notte non sarà più notte e il giorno non sarà più giorno. Vorrei un amore libero da insicurezze, pieno di tenerezza, sincerità, rispetto, passione e libertà di pensiero. Un amore che quando giungerà al termine sarò felice di aver vissuto. La mia idea di amore non è cambiata molto da allora. Voglio un amore alla Franza e Sissi. E ancora piango quando vedo la scena finale della serie quando finalmente si sposano. 52 puntate a combattere per il proprio amore, tra inganno ed inganno. Alla fine ce la fanno. Sarà per la costanza? Sarà per l'amore? Sarà che è solo un film? La vita reale è certo diversa, ma c'è chi ce la fa pure qui. In qualche modo i miei zii ce l'hanno fatta, i miei nonni ce l'hanno fatta. Quindi perché non io? Io non posso pensare alla nonna che conobbe nonno poco prima che partisse prima della guerra e poi ha vissuto anni senza sapere che fine avesse fatto. Chissà se lo pensava. Poi un giorno, finita la guerra, si incontrarono per caso vicino alla stazione Termini. È così bello pensarlo. E hanno vissuto insieme tutta la vita fino a che nonno non è dovuto andare in un altro mondo. Non posso pensare a quanto deve aver sofferto la nonna senza di lui.
Grande.
Complimenti,
un applauso. Era un po' concentrato a sentirti, come l'hai ascoltato, quindi un attimo me lo. Che cos'è amore?
Quello okay. Che ho appena letto, non lo so.
È una domanda da un milione, Nick.
Lo so,
esatto, è una domanda da un milione, nel senso che per me, diciamo, è essenzialmente una cosa talmente personale che è veramente arroganza sperare di trovare qualcuno che la pensi esattamente come te. Si può sperare di trovare qualcuno che sia compatibile, ma se c'è una cosa che ho imparato nelle varie vicende amorose che vengono descritte anche in questo libro è che non c'è un amore. Da piccola uno dei pensieri delle idee che mi hanno fatta dell'amore è che l'amore fosse solo l'amore quello romantico, per cui tra l'altro negli anni 90, per cui tra un uomo e una donna che poi ci si sposava, si aveva i figli e quello era l'amore, mentre invece soprattutto andando in un paese scandinavo ho imparato che l'amore è veramente molto versatile e quindi alla fine non è altro che rispetto, perché diciamo una coppia può avere diverse tipologie o di ideali su che cos'è l'amore, ma finché c'è il rispetto e l'accettazione dell'altro diciamo
certo, quello è l'amore,
rispetto da
quello
parte
che quello è l'amore,
che ha studiato, certo, importante,
certo, poi naturalmente è il contesto, ecco,
esatto,
è il contesto
parte
più
mi piaceva,
che l'oggetto
che mi piaceva quando ha detto i miei nonni ci hanno fatta perché io non ce la devo fare,
sì.
No? Una bella affermazione di determinazione, no? Di convinzione anche, no?
Sì.
Di fiducia in te stessa.
Ma più che altro, allora, appunto questo qui è un estratto che ho scritto nel 2012, quindi avevo 21 anni, quindi ero una ragazzina ancora, e era il periodo in cui avevo preso una sbandata pazzesca per un irlandese, tra l'altro, per cui rimaniamo
in tema,
e come dire, è stata una delle storie che mi ha insegnato di più, perché era un amore del tutto impossibile e quindi molto struggente e per me, diciamo, i miei nonni sono sempre stati appunto una degli idoli, per cui sia dal punto di vista morale, dal punto di vista appunto dell'amore, della relazione di coppia, eccetera. E quindi, diciamo, io da una parte ho sempre un po' avuto una difficoltà, perché mi sono sempre sentita non appartenere da nessuna parte, mi sono sempre sentita di essere nata nel secolo sbagliato, mi sono sempre sentita di essere nata nella nazione sbagliata, e quindi, diciamo, secondo me, tra l'altro, l'argomento, diciamo, dell'amore e dell'appartenenza, io non sono la prima scrittrice autistica ad averlo tirato fuori.
Lo sapevo, vedi?
C'è una scrittrice svedese, anche lei con sindrome di spettro autistico, che ha scritto un libro e parla proprio di questa cosa dell'appartenenza, perché soprattutto per noi persone che abbiamo ricevuto la diagnosi tardi, il senso dell'appartenenza è qualcosa che si è sempre ricercato e che non si è mai riuscito a trovare veramente. E inizialmente, appunto, non sapendo da che cosa dipenda appunto questa diversità, uno cerca sempre, finisce sempre con farsi le autocritiche, perché si sente sempre da solo. E quindi, diciamo, la primissima, diciamo, il primissimo non luogo di appartenenza, ma gruppo di appartenenza,
contesto, diciamo,
contesto di appartenenza, ovviamente è la famiglia.
Sì.
Motivo per cui io essenzialmente è da quando ho 16 anni che cerco l'amore per crearmi una famiglia tutta mia. E poi appunto è subentrata la questione della nazionalità, quindi mi sono trasferita all'estero. E alla fine è come un po' un vuoto continuo che uno cerca di ririempire in modi diversi.
Un po' come il conflitto c'è la Inna, no? Che c'è, no?
Sì, è perenne, esatto. E appunto questa scrittrice, Lina Lehman, che ha scritto un libro che, tradotto dallo svedese sarebbe qualcosa come come imparare a far finta di sapere l'arabo.
Perché...
diciamo, parla di questa tendenza camaleontica che hanno le persone autistiche, per cui essenzialmente noi passiamo tutta la vita a far finta di essere degli animali sociali, mentre invece abbiamo delle grosse difficoltà a livello sociale che diciamo, nel momento in cui tu sei in un contesto sociale, per esempio io adesso sono qui con tante persone, parlo, cerco di comunicare, eccetera, poi torno a casa, mi chiudo sotto le coperte praticamente per una settimana perché ho completamente esaurito, esattamente. E quindi c'è questo, di nuovo si ritorna al fatto che da fuori sembra che vada tutto bene, però se sapeste quello che succede nella mia testa mi spaventereste, ecco.
Però grazie, perché è stata una sostanza bella, importante e determinata, posso chiamare, no? Quindi complimenti e grazie.
Grazie.
Giusto? Sì, sicuramente ci permette di abbattere molti pregiudizi e anche molte paure, perché molto spesso non si hanno pregiudizi di carattere tra virgolette negativo. Si ha semplicemente paura, ad esempio, di sbagliare a parlare, di sbagliare. Si ha anche una sorta di tendenza all'accudimento che invece dovrebbe essere, per così dire, accantonata. Perché,
questa,
ecco,
è una cosa che in effetti ho visto anche qua, soprattutto qua in Italia, questa,
certo,
tendenza al taking care of. Adesso
sì,
non
sì, sì, no, prende sicura, sicura, ma in maniera probabilmente anche forse. Esagerata rispetto alle esigenze effettive,
spazio all'indipendenza della persona, poi
esatto.
Okay.
Certo, sempre meglio magari di discriminare o di tra virgolette di
no, certo,
però
certo, in generale una delle caratteristiche, non tutti ovviamente, però più diffusa, è il fatto che comunque le persone autistiche sono persone molto dirette, per cui
sì,
se tu dici una cosa evitando il giudizio, ma semplicemente tirando fuori dei fatti, di solito funziona bene, per
sì,
cui magari quello che mi viene da consigliare è se una persona vuole aiutare
questo è interessante, dici pure,
autistica in qualsiasi tipo di situazione,
sì.
E nel momento in cui è ancora possibile la comunicazione verbale, semplicemente di chiedere: posso fare questo per te?
Sì.
E quella persona sicuramente dice sì o no.
È diretto,
e si avanti,
una domanda,
perfetto.
Ma
sì,
come si fa a riconoscere una persona autistica?
Qui, quanto... musica e poi
allora la domanda
siamo insegnata in
tieni in canna il quesito per il prossimo rullo.
Che canzone mettiamo?
Beh, ultimo, no? Piccola stella dal vivo
stadio per romanticoni
solo per te, Luca.
E con gli occhi a cuore ascoltiamo Ultimo
Love.
L'hai accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte, con un sasso nel cuore. Hai preso il mio giorno, l'hai reso migliore. E ora scrivo qui in fretta, per dirtelo ancora. Che sei forte e fragile, senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indosso. Sei risorsa, sei cielo e sei nuovo. Sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Hai sempre compreso la mia nostalgia. Dei giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza. Te che dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre. Sei la strada che porta alla vita. Donna stabile, sei la mia sfida. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Tu sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei l'immenso di un attimo andato del mio sogno, la parte migliore. Sei quel vento che soffia da sempre, ma che riesce a non farmi cadere. La stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Tu sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. La stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Luce, luce. Voglio gli occhiali, voglio gli occhiali. Io non vedo ad un palmo dal mio naso. Io vado a caso, sì, io vado a caso. Non distingo le risa dai lamenti. Voglio le lenti! Trovare le cose per me è una storia dura. La montatura. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. dall'oculista, sì, dall'oculista. Ho pagato una sigarire mille, le mie pupille, le mie pupille. Mi hanno detto che non rosica, non risica. Voglio una visita, fammi una visita. Sono inciampato sulla tolla della Cirio. Voglio collirio. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Anche stavolta la patente, non hanno torto, non vedo niente. Mi rifiutano anche di partire a razzo. Non hanno torto, non vedo un cazzo. E tutti parlano del mio sguardo magico. Non hanno torto, sono un po' strabico. E poi confondo Berlusconi con il ma questa volta è proprio uguale. Vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono miope, ma sono miope. Vorrei vedere le piramidi.
Eccoci di nuovo in studio.
Eccoci qua.
Sulle note di Cheope di Vallanzasca. Torniamo per gli ultimi 15 minuti in compagnia dei nostri ospiti odierni.
Sì,
siamo alla frutta.
La tua banda manitona, perché sennò qua va.
Altrimenti qua, ecco.
Possiamo fare errori.
Si è assentato 5 minuti e abbiamo rischiato il blackout digitale più volte. Quindi ti prego, Silvio, torna il più presto possibile. Ma dicevamo che l'ultimo quarto d'ora sarà dedicato anzitutto a chi, caro Nicola? A chi pensavi di coinvolgere?
Allora, facciamo un attimo suonare
ma giusto un attimo, ragazzi.
Un attimo. No, scherzo. Poi una domanda per Inna e poi c'è una domanda di Corina per...
Sì, per Clara.
Per Clara, bene.
Allora abbiamo lasciato in sospeso. Quindi...
Esatto.
Quindi intanto voi pensate, intanto i principi si esibiscono, giusto?
Che questa volta...
Ci fate sentire.
Allora, Terre d'Irlanda si intitola, ovviamente...
Inventato.
Perché...
è ambientato facciamo... ovviamente in Cecoslovacchia, come tutti capirete, certo.
No, abbiamo cambiato, non facciamo più la pizzica del morto, perché senza ritmica è abbastanza difficile poterla adattare. Questa è una carina, dai.
Carina.
Non andiamo troppo...
Carina, dai.
L'hai scritta tu?
Allora, le parole e il e diciamo la parte... di accordi sì, poi c'è entrato Goffredo con la sua conoscenza.
Goffredo si dappertutto,
è entrato a gamba tesa a un certo punto.
Del genere Irish folk, okay, sì.
E infatti, esatto, infatti Goffredo si esibirà in cornamusa per questo pezzo.
Sì, sì, fermate un attimo su della porta, prima qua, non far cadere qualcos'altro, sennò qua cade tutto.
Per fortuna non abbiamo quadri di Matisse, ma semplicemente ammortizzatori sonori, diciamo, altrimenti sarebbe
stato. E questa canzone, a differenza delle altre, è nata in un pomeriggio, alla fine.
In un piovoso pomeriggio c'è il sole.
No, siamo riusciti a chiudere il cerchio in un pomeriggio.
Ah, ok.
Questo è stato il bello.
Perfetto.
Sono queste compensazioni che vi dà a volte la sorte, no? Per tanto lavoro per alcune canzoni.
Non fa decidere di iniziare, penso, quindi iniziate, vai.
Pascoli verdi, case di pietra grigia, fumo di legna ancora bagnata, recinti ormalogori abbandonati nella terra d'Irlanda, che sempre sognavi, nella terra d'Irlanda che sempre sognavi. La musica corre vicino al mare, tempeste di pioggia nel cielo d'estate, un uomo ti guarda e ride cosciente che in quella terra ti perdi per sempre, che in quella terra ti perdi per sempre. Luna e il sole.
ragazza ti fissa dal fondo. La musica allegra parla di una leggenda. Un uomo, la morte, l'amore di un drago che canta. Tutto succede sotto le stelle d'Irlanda. Pascoli verdi, case di pietra grigia, il fumo si spegne, dorme l'isola intera, recinti separano il nulla dal vento, nella terra d'Irlanda che vive nel tempo, nella terra d'Irlanda che vive nel vento. Sotto la pioggia canta del vento che soffia fra i rami, canta una terra di ricordi lontani, canta la musica dentro il locale, canta di un uomo che festeggia la morte, canta di polvere sparsa nel vento, canta nei sogni di chi viaggia nel vento.
Si è rotta la corda, ma non me la sembra
classica, sempre.
Ma il mi cantino, giusto?
Sì.
È classico.
No, io rompo il mi cantino, il si, il sol, non ho problemi.
Anche il mi sopra.
Ma una curiosità, la ragazza che dal fondo locale vi fissa è la stessa che chiede col Weather?
È la stessa.
È una stalker in realtà, ho capito. Perfetto.
Salutiamo la stalker.
Salutiamo solo lei, ovviamente. Esatto.
Gianni, veramente qui.
Tanto vi sarà ascoltando in quanto stalker. Vi starà ascoltando senz'altro, perfetto.
Tanta energia anche qua, veramente.
Tanta energia in questo pezzo. Poi quando entra in scena la cornamusa, signori.
Che spettacolo.
Perché non hai visto le pecore fuori.
Tra l'altro. Ma mi sembrava infatti uno scampanellino. Non eravate voi, ecco.
Ari non ci sta.
No.
Poi c'è il capre, però non è pecore.
Bravo, scusa, signori.
Le basi, Nicola.
Io prima o poi. Mia Silvestre lo sa, la cornamusa la devo comprare. Intanto i miei vicini già mi odiano così tra basso e chitarra.
Con la musica,
o se ne vanno loro me ne vado io, ma penso più la prima, è più probabile.
Cioè, ci vuole tanto fiato? Quanto fiato si vuole?
Sì, ci vuole abbastanza fiato, quindi non è indicata per bambini piccoli, però dopo, ecco, quando c'hai 10 anni puoi cominciare a suonarla. E poi devi essere in allenamento, perché per suonarla 2 minuti va bene, ma se la devi suonare per
una
bene
serata,
devi avere un allenamento proprio fisico. Poi
intendi anche atletico? Cioè quasi atletico forse?
No, ci vuole il fiato, sì, ci vuole il fiato. Come se fosse uno che corre, no?
Esatto, quindi
ci vuole il fiato di uno che corre, non di uno che cammina,
non è per me.
Ecco perché a Santo Giovanni senti spesso le cornamuse, in realtà non è intrattenimento, è training, è diverso, pensate. Ecco perché adesso ho capito. Beh,
quella c'è una domanda che è sospeso per
l'angolo di Corinna.
Grazie, assumiamo questo mio angolo personale. Beh, benissimo. Allora, Clara, ti volevo dire, come si fa a riconoscere una persona autistica? Cioè, se io vedo una persona, come sto guardando te, come capisco se è autistica o meno?
Non lo capisci. Ed è, diciamo, la cosa bella e la cosa brutta di questa sindrome, nel senso che è una delle disabilità, neurodiversità invisibili, cosiddette, per cui, diciamo, non... io, diciamo, da persona autistica, e avendo, insomma, abbiamo parlato anche appunto nella mia scuola, che prima non ho citato, ma è solo per persone autistiche, è uno degli argomenti che abbiamo, diciamo, tirato fuori. Diciamo, quello che è venuto fuori è che secondo me c'è un po' una specie di radar, cioè come tipo il gay radar tra persone omosessuali più o meno. C'è una cosa simile anche per le persone autistiche, però questo lo dico a puro
a titolo diciamo personale, nel senso hai sperimentalmente verificato che tu riesci a percepire questa variazione cognitiva, diciamo.
Esatto, cioè comunque secondo me è una specie, non so se chiamarla attrazione o comunque magnetismo, fatto sta che io diciamo le ultime quattro relazioni che ho avuto sono state tutte con uomini autistici, per cui qualcosa, senza sapere che fossero autistici, è venuto fuori dopo. Comunque c'è
affinità, insomma,
un'affinità, ma secondo me diciamo
un certo senso, diciamo.
Un'affinità lettiva
è una questione, sì, perché comunque il tipo di comunicazione è simile, perché il tipo di interessi magari è simile, e comunque ci sono le stesse problematiche, per cui io diciamo non devo preoccuparmi non so, di determinate cose che magari con amici o partner neurotipici magari diventerebbero una problematica. Però assolutissimamente non voglio che insomma venga fraintesa questa cosa, perché comunque tutti i tipi di relazioni, sia amicali che amorosi, anche lavorativi, ovviamente non è un presupposto, diciamo, siamo persone tutte quante alla fine, per cui di nuovo, se c'è il rispetto, se c'è comunque l'apertura mentale perlomeno, certo, sicuramente qualsiasi tipo di ostacolo poi può essere superato.
Ah, tu vivi in un paese che è noto per la capacità di includere attraverso politiche sociali, no? Giusto? Perché la Svezia,
allora, di fatto, sì, negli anni 60
almeno a questa nomenza, esatto, no? Si diceva dalla culla alla tomba, esatto, sarete in qualche modo assistiti. Noti differenze? No, perché la mia domanda era se secondo te questa, ad esempio, scuole per persone che diciamo denunciano questa variazione cognitiva nel nostro paese non esistono.
No.
D'accordo, si è inclusi.
Ne hanno aperta una a Milano da poco, è stato il primo.
Esatto. Però indubbiamente, sotto certi punti di vista, paesi di questo genere sono indubbiamente all'avanguardia. Sì. Secondo te qualche esperienza è replicabile in Italia? Come tuo giudizio personale, tu non sei magari una persona che si occupa di istituzioni, però da utente, tra virgolette.
Sicuramente.
Ritieni che sia possibile?
Senza tra virgolette, da utente diciamo funziona bene.
Certo, perfetto.
Allora, sicuramente la mia speranza è che sia possibile, anche perché anche a livello lavorativo per me sarebbe una svolta. Però, allora, secondo me il problema di fondo è il tipo di mentalità, nel senso che appunto dagli anni 60 in poi la Svezia ha avuto appunto questa mentalità di welfare molto molto profonda, che si è andata un po' perdendo soprattutto negli ultimi 10 anni. Mm-hmm. Diciamo tutte le politiche sociali hanno perso di moltissimo valore in Svezia, diciamo è più sia le politiche sociali per la disabilità e per le periferie hanno avuto un crollo pazzesco, e diciamo che non so se saranno in grado di riprendersi a breve, per cui però sicuramente il tipo di strutture che ci sono, secondo me possono essere benissimo applicate qua in Italia, se solo bisogna cambiare le politiche sociali qua in Italia.
Quello è un ostacolo, sai, leggermente alto a sormontare, ma speriamo che ovviamente verrà sormontato.
Rimettiamo così, vuoi chiedere a Inda, no? Mm-hmm. Tutte queste a mia padre, poesia, mi sembra pittura, fotografia. In futuro mi piace, quale di queste tecniche ti piacerebbe approfondire ancora di più, diventare un asso nella manica?
Allora, un mio sogno intanto è di comprarmi una bella macchinetta fotografica.
Ok.
Perché più vado avanti più capisco che comunque, cioè, perché comunque allenare il disegno, allenare la pittura è comunque un modo per sviluppare anche i sensi, perché io con l'occhio percepisco l'immagine, con le mani ho la mia manualità, insomma i sensi sono al massimo tenuti comunque in esercizio. Quindi mi vedo già proiettata nel futuro con questi sensi un pochettino più che si arretrano un pochettino nelle funzioni, e quindi forse, non lo so, continuerò a dipingere, continuerò a scrivere, continuerò a fotografare.
Con una bella macchina
fotografica. Ok, porti anche qualche ebook, ti va tuo, qualche ebook che hai scritto, no?
Sì,
tuo...
allora io ho pubblicato un libro di poesie l'anno scorso a febbraio, okay, nel 2018.
Come si intitola?
Si
così?
Intitola
Bello,
L'oro e l'argento, perché è un titolo lungo. L'oro e l'argento tra le mani, tra le mani.
Sì, di mano è Perugino, e anche romanesco,
Trasimano,
Trasimano, esatto. L'oro e l'argento tra le mani, edito da
Luoghi interiori.
Quindi, ragazzi, se volete approfondire la vostra conoscenza delle opere di Linda, ecco, cercate questo titolo.
Un'altra cosa volevo dire: le poesie colette oggi sono inedite.
Ah,
ne posso leggere un'altra?
Guarda, Linda, mi dispiace.
Aspetta, un'altra volta così ne leggi più di una. Ci stai?
Allora,
i giorni così ne leggi ancora di più.
Ok,
io, ragazzi, metto l'ultimo brano.
E poi col domandone.
Preparo per il domandone. Sì, perché siamo proprio agli sgoccioli.
Che calcio ne mettiamo?
Allora, la scelta è sempre.
Clara, però, ci legge autore e titolo, perché
sei tu. Tu sei di madrelingua,
grazissima, col palino sopra che lo so leggere.
Allora, Orion's First Dog di Lale, okay, che è una cantante fighissima in svedese.
A tra poco.
Orion's First Dog, och jag vill vara med, och jag vill vara så. Jag kan se att jag är en del av allt. Vårens stora dag, och jag vill vara med. Låt mig leva längre. Nu när jag kan se. Kom våren, kom skratten, kom tårarna och natten. Låt mig vara.
Rientrare prima perché siamo proprio al limite,
quindi dai, metti a
a questo punto in realtà il rito conclusivo,
sì,
di ogni puntata Siamo alla Frutta, il domandone.
Ok, vado,
dovete perché rispondere correttamente, altrimenti non potrete uscire di qui se non la prossima settimana, quindi vi consiglierei di concentrarvi sulla risposta. Da chi vogliamo partire, caro Nicola?
Da Linda.
E chi rivolge a Linda il quesito?
Dai, te, dai.
Tocca a me.
Vai.
Vado?
Vai.
Mettiamo un po' di ansia, dai.
Linda Lucidi.
Sì, diga.
Il cognome intimorisce tantissimo. Linda Lucidi. In una parola, che cos'è per te l'ispirazione?
Ne abbiamo parlato fino adesso. Una parola?
Sono sette parole, ne vogliamo una.
Un aggettivo. Parola,
necessità.
Oh, okay, ecco, Linda può uscire, perfetto.
Ricorda i contatti, i contatti tuoi, Linda. Chi volesse.
Ah, chi voglio salutare?
No, contatti.
Proprio artista.
Vuole vederti,
integrale.
Vuole vedere i tuoi, diciamo, dipinti.
Allora, la mia pagina Facebook.
Ok.
Lì, ma è senza cuffia,
ma sono.
Sì, uguale. Parli con, cioè, le cuffie non parlano, parli con la bocca, quindi tranquilla.
La mia pagina Facebook è Linda Lucidi Art.
Okay, perfetto, grazie Linda. Visitatela, mi raccomando.
Assolutamente.
E a questo punto chi fa la domanda al caro Goffredo?
Dai, la faccio io. Goffredo. In piedi, mani, guarda il microfono, guarda gli occhi con un aggettivo.
Aggettivo.
Per te. Che cos'è? È a connamusa. Vai.
L'ispirazione.
Non è un aggettivo, ma va bene, lo facciamo uscire lo stesso.
Vai.
Adesso Sylvester fa una domanda a Caterina. Vai.
Oh, che bello, Caterina, che cos'è per te la corda di violino?
La corda di violino.
Esatto.
Fantasia.
Quindi anche Carina può uscire.
Simone,
Carina la continua.
Cattiva, come sai fare tu? Okay. No, scherzo.
Pronto? Ok, Simone, per te.
Simone, te.
Senti che enfasi.
Che cos'è la musica folk?
Espressioni.
Bene, caro Luca, frontman del gruppo I Principi di Galles, sì. In una parola, bene, metti le cuffie, quelle manuali, cioè con le mani, con le mano anzi, in una parola, caro Luca, che cos'è per te il lago Trasimeno?
No, che bello.
Benissimo. E a questo punto, caro Nicola, a te la domanda.
È difficile fare una domanda. Però abbassa un pochino. Perché
ma è bello per questo, perché mette ansia.
No, chiaro, intanto ingrazzandoti veramente. Che cos'è per te e la vita?
La vita?
Intende il giro vita. Il giro vita. Che cos'è per te il giro vita?
No, sul serio, la vita è un giro vita.
La vita
è un viaggio.
Bene. Quindi potete uscire, ragazzi.
Siete liberi.
Ci vediamo.
Ricordate i contatti.
Facebook I Principi di Galles, Instagram I Principi di Galles 2018.
E stasera siete
lo Shamrock. Allora, a Piazza Danti.
Da che ora?
Dalle 22:30.
Fin quando una ragazza non vi chiederà Galway. Ovviamente. Sentiamo Cara.
Io Clara Osvaldo sono su Facebook, Twitter e Instagram e voglio ricordare che venerdì prossimo Centro Atlas 10:30-11 farò probabilmente l'ultima presentazione in Italia del mio libro, per cui cercate di
venite 10:30-11 del mattino, giusto?
Mattino.
Perfetto.
Okay. Complimenti, grazie ancora. Ci vediamo lunedì,
ragazzi.
E sabato prossimo.
E vi salutiamo col solito pezzo
degli Arco Superstar.
Ciao,
esatto,
ragazzi.
Goodbye.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao raga.